Amen.
Amen. Ja. Lob und Dank
Amen.
Unserem Herrn.
Lode e ringraziamenti siano al nostro Signore per la sua grazia e fedeltà, per la sua preziosa e santa parola che egli ci ha affidato e che ci ha rivelato. Grazie siano rese a Lui per il suo prezioso e santo sangue che ha sparso per noi. Quando abbiamo letto in Luca capitolo 10 e rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte: cosa possiamo dire noi oggi? Oggi egli si volge a noi in modo speciale. In quel tempo egli parlò con loro. Oggi egli parla con voi, con me. Oggi egli parla con noi. E con convinzione che possiamo dire e testimoniare che egli ha aperto il nostro intendimento per comprendere le scritture, che realmente per grazia comprendiamo ogni cosa in modo corretto, tutto ciò che egli dice. Persino quando leggiamo, nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio avrà voluto rivelarlo. L'abbiamo detto qui alcune volte, l'abbiamo dimostrato qui. Nella rivelazione che fu data a Giovanni sull'isola di Patmo, la parola scritta è Apocalisse. Apocalisse, e ciò significa che prima ogni cosa era nascosta. Nessuno sapeva cosa c'era. Tutto era nascosto. Apocalisse significa togliere il velo, cosicché vediamo il nostro Signore e Salvatore come colui che è il vero. E noi possiamo dire, come anche Paolo ha scritto, soltanto in Gesù Cristo il velo viene tolto. Soltanto tramite la vera rivelazione di Gesù Cristo, il nostro Signore. In questo primo fine settimana dell'anno 2014, noi auguriamo a tutti con tutto il nostro cuore la benedizione di Dio in modo traboccante come mai prima. E la corale ha naturalmente ripetuto ciò che l'amato discepolo del nostro Signore ha scritto: la fede che è ancorata in Gesù Cristo, la fede nella vittoria del Golgota e anche la nostra vittoria che ha vinto il mondo. Oggi abbiamo alcune cose da dire. In primo luogo i saluti. Il fratello Smith ha annotato dei speciali saluti da Mosca, dall'Ucraina, e ha scritto qualcos'altro. Il fratello Miskis, speciali saluti dall'Angola e dal Brasile. Il fratello Miskis oggi deve tradurre, così non può essere qui sulla piattaforma. Poi abbiamo i saluti da tutta la famiglia Mbie e Kalala, saluti da Burkina Faso, saluti da Nairobi, saluti dall'Uganda, due saluti da Port Elizabeth e poi saluti da differenti nazioni e fratelli e speciali saluti dalla Nuova Zelanda. Permettetemi di leggerlo. Noi siamo felici di vedere e di ascoltare voi che siete radunati lì. Ci rallegriamo della corale, ci rallegriamo delle sorelle che cantano, ci rallegriamo anche quando c'è la consacrazione dei bambini. Ci rallegriamo insieme a voi e ringraziamo specialmente il traduttore in inglese con tutto il nostro cuore per l'ottima traduzione. Fratello Fitzek, che Dio ti benedica e sia con te. L'abbiamo detto prima, il fratello Fitzek è venuto per la prima volta in una riunione a Johannesburg e in seguito è venuto qui. Poi abbiamo i saluti dal fratello Stefano Genton, che ci saluta con il testo in Apocalisse capitolo 3 verso 10. Veramente meraviglioso, che saremo custoditi nell'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Saluti dal fratello Theo, saluti dal fratello Bruce e dal fratello Leonard, saluti dalla Costa d'Avorio, saluti dall'Angola, saluti dal fratello Chauffeur, saluti dal fratello Chilumba, saluti dal fratello Didon, che vuol dire dono di Dio. Poi ancora una volta saluti da Alexander, saluti dal fratello Aaron e Monica Zumbana, saluti da Benjamin, saluti da Mashi, saluti da Israele, saluti da Jerry, saluti da Kitenga, saluti dal fratello Kabuya e poi saluti da Lione. Semplicemente saluti, cari. Sono felice. Abbiamo già ricevuto i saluti di fine anno, più di 70 email e telefonate. Noi realmente, per grazia, siamo uniti con tutti coloro che possono credere adesso. E come abbiamo detto alcune cose ieri sera, Dio realmente ha fatto grazia sopra grazia, che la sua parola rivelata, la parola dell'ora, con tutte le promesse che Dio ci ha dato, viene predicata e proclamata in tutto il mondo. Non so come vi siete sentiti, ma per me la parola in Matteo capitolo 24 verso 14 realmente mi ha toccato di nuovo e mi ha di nuovo sopraffatto. Il Vangelo del Regno sarà predicato su tutta la terra. Così è scritto. È così che l'ha detto il nostro Signore. Non poteva accadere al tempo di Lutero, non poteva accadere al tempo di Wesley o in un altro tempo. Questo accade nel nostro tempo e il Signore direbbe: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Fratelli e sorelle, siamo realmente consapevoli che testimoniamo una parte del piano divino di salvezza per mezzo della sua grazia. E poi che realmente adesso siamo in grado di prenderci cura di 172 nazioni che sono unite con Dio e unite con noi, che la parola rivelata possiamo trasmetterla, la pura santa parola, che possiamo distribuire il cibo immagazzinato. E tutti coloro che hanno parte nella distribuzione hanno un reale, serio desiderio. Che il menù divino possa essere come ci è stato lasciato. Per favore, non aggiungete le vostre interpretazioni a ciò. Lasciate la parola di Dio nell'originale e dimenticate voi stessi, perché è così che tutti i fratelli che pensano di essere qualcosa, allora talvolta appaiono con una speciale rivelazione. Questo è il primo segno che sono stati accecati dall'orgoglio quando pensano di essere qualcosa. No. Chi realmente Dio usa, questi rimane umile sotto la protezione divina. Questi rimane nella parola di Dio, come Paolo ha scritto ai Corinzi, che non dobbiamo aggiungere nulla alla parola scritta, di non andare oltre ciò che è scritto. E questo è realmente molto importante, fratelli e sorelle, di non andare oltre ciò che è scritto, ma di rimanere sempre nella parola, dimorare nella parola di Dio come ci è stata lasciata. Poi abbiamo il grande privilegio con ciò che viene adempiuto secondo le profezie della Bibbia, che possiamo vederlo, che possiamo collocarlo per grazia. Oggi ho portato qualcosa con me, giusto per occuparcene brevemente, in particolare ciò che concerne Israele. Israele rimane il popolo eletto di Dio. Dio ha accecato i loro occhi, ha reciso i rami naturali per innestare i rami selvatici, e proprio alla fine Dio porterà a compimento e terminerà con Israele, vale a dire quando la Chiesa sarà completa. Non vi preoccupate, anche se sembra come se Dio prendesse troppo tempo, ma siamo sinceri adesso. Se il Signore fosse già ritornato al tempo di Paolo, come egli l'aspettava in quel tempo, quando ha scritto: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento. Dio sia ringraziato per i 2000 anni del tempo della grazia. E noi che realmente aspettiamo il ritorno del Signore, anche il fratello Branham anelava ciò. Ed egli disse: io spero che al ritorno del Signore possa stare dietro al pulpito con la Bibbia davanti a me. Anche lui aspettava ciò. E osservate quanti anni sono passati, ma Dio è paziente. Egli rimane fedele alla sua promessa. Egli aspetta finché gli ultimi siano chiamati fuori. E quando il numero sarà completo, allora la tromba suonerà e il Signore ritornerà. Oggi ho portato con me un gran numero di documenti. In primo luogo, la Costituzione dell'Ecumenismo. E qui è scritto realmente, nella prima dichiarazione, nella prima confessione teologica, della confessione di fede nel Dio Trino, e poi in queste 75 pagine si può leggere cosa hanno nel loro programma. Ogni cosa può essere letta e, fratelli e sorelle, anche qui, a pagina 4 sta scritto, laddove è descritto il battesimo in acqua, lì la formula è soltanto nel nome di Gesù Cristo. E poi ci sono dei passi della scrittura qui, in Atti capitolo 2 verso 38, Atti capitolo 8 verso 16, Atti capitolo 10 verso 48, Atti capitolo 19 verso 5, Romani capitolo 6 verso 3, Galati capitolo 3 verso 27, nei documenti è scritto del Concilio Mondiale delle Chiese, anche loro ne sono a conoscenza. Loro sanno qual è la dottrina. Qui è scritto il battesimo nella Chiesa primitiva. Il battesimo nella Chiesa primitiva. Ma loro rimangono nella loro tradizione. Ma sanno, loro sanno come si battezzava nella Chiesa primitiva. Ed ora, fratelli e sorelle, noi siamo ritornati alla fede della Chiesa primitiva. Non sappiamo soltanto come bisogna essere battezzati, ma siamo stati battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. Di più non voglio dire qui. Uno speciale documento, 75 pagine, di ciò che il Papa ha detto. Ed io vi dico, è necessario che sappiamo queste cose. Credo che abbiamo l'orientamento, ma qui abbiamo un documento del 2 giugno 2003. Di ciò che è stato detto in quel tempo. Fratelli e sorelle, non possiamo entrare qui in tutti i dettagli. In queste 75 pagine ci sono così tanti passi della scrittura, specialmente dal libro dell'Apocalisse. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così tanti passi della scrittura presi dal libro dell'Apocalisse come nessun protestante li ha mai usati. E chi legge lo sa. Qui sta scritto chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse capitolo 2 verso 7. Poi in merito a Gesù Cristo, in merito alla sua risurrezione, ogni cosa viene detta qui. I temi sono biblici, ma ciò che viene detto al riguardo non è biblico. E questo è il grande problema. Il tema può essere biblico, ma ciò che viene detto al riguardo non è biblico. Anche qui, in merito ad Apocalisse capitolo 10, versi 8 e 9, immaginate un po', in questo documento del Papa, prendi il libro aperto e divoralo, leggendo da Apocalisse capitolo 10, ciò che è accaduto in quel tempo. E tuttavia, senza alcuna rivelazione, nient'altro che seduzione dalla alla Z, e del continuo vengono usati passi della scrittura e applicati in modo errato. Qui non vogliamo entrare nei dettagli di queste cose. Ringraziate semplicemente che Dio ha una schiera eletta che Egli ha chiamato da ogni popolo, lingua e nazione, che ha separato. Come Dio ha separato il suo popolo del patto da tutte le altre nazioni, come Egli ha parlato loro, come Egli si è rivelato loro e ha dato loro delle istruzioni, così il Signore ha separato il suo popolo da ogni popolo, lingua e nazione e l'ha chiamato fuori. Ed ora noi possiamo credere con tutto il nostro cuore, come ha detto la Scrittura. Poi dobbiamo riferire qui, esattamente 50 anni fa come oggi, il primo Papa ha fatto il suo primo viaggio a Gerusalemme. 50 anni fa come oggi, il 4 gennaio 1964, il primo Papa ha fatto il primo viaggio a Gerusalemme. E se oggi pensiamo a ciò, in merito ai negoziati, in merito al Monte Sion, in merito ai 21 luoghi che il Vaticano reclama, poi anche la sala di sopra sul Monte Sion. Ma qui dobbiamo distinguere, sarò breve, dobbiamo distinguere fra tutti i negoziati che il signor Kerry fa adesso, che ha viaggiato per la 10ª volta in Israele, e il trattato che poi sarà fatto dal Vaticano con tutti coloro che adesso fanno i loro accordi con Israele. Questo dobbiamo distinguerlo. Tutti questi trattati, contratti e negoziati non hanno nulla a che fare con il patto finale del quale è scritto in Daniele capitolo 9 verso 27. Egli farà un patto con molti. E questi molti con i quali vengono adesso fatti negoziati a destra e a sinistra, tutti costoro saranno portati in questo patto. E fratelli e sorelle, dobbiamo dire che ogni cosa sta per essere raggiunta. E ciò che sarà fatto, anche ciò che farà il Papa, questo egli lo farà. Mi sono un po' meravigliato quando il nostro cancelliere ha chiesto al Papa come ti senti da quando hai ricevuto l'infallibilità. Sì. E l'altro Papa viene visto nella foto, sullo sfondo, e probabilmente egli ha perso la sua infallibilità e l'altro l'ha ricevuta. Ma non scherziamo qui, sono cose molto serie. Ora, la parola in Primo Tessalonicesi, capitolo 5. Quando diranno pace e sicurezza, allora un'improvvisa rovina verrà loro addosso. Anche la parola in 2 Tessalonicesi, capitolo 2. Il Signore non verrà se prima non sarà manifestato l'uomo del peccato. L'empio sarà manifestato. Ogni cosa viene rivelata adesso, e questa Sacra Scrittura Noi possiamo esaminarla e del continuo possiamo ringraziare di nuovo che possiamo vivere adesso e che il Signore si volge a noi. Raduna il mio popolo affinché odano le mie parole. Noi non siamo qui per ascoltare le parole di un uomo. Paolo poteva dire: il Vangelo che vi ho predicato non è secondo l'uomo, ma è la parola di Dio che vi è stata annunciata. Allo stesso modo Pietro poteva dire: la parola che vi abbiamo predicato, quale Vangelo? Ora, indietro a quello che abbiamo già menzionato prima, dalla lettera ai Corinzi, dove realmente Paolo mette l'enfasi sul fatto che nessuno deve aggiungere a quello che è scritto. Voi tutti potete leggerlo. Primo Corinzi, capitolo 4, e prima che veniamo al verso 6, dobbiamo leggere i versi 1 e 2. Primo Corinzi, capitolo 4, versi 1 e 2. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto, dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. E per sottolineare questo, viene poi il verso 6. Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi l'un per l'altro a danno di terzi. Affinché per mezzo di noi impariate a non andare al di là di ciò che è scritto, per non gonfiarvi l'un per l'altro a danno di terzi. Qui abbiamo la testimonianza di un uomo di Dio che ha messo l'enfasi su ciò, che tramite l'incarico di Dio di dire soltanto le cose che Dio ha da dire alla Chiesa e anche ciò che egli ha da dire anche oggi alla Chiesa. E lo stesso Paolo scrive poi nella lettera a Tito, nell'ultimo capitolo, Tito, capitolo 3, nel verso 10, egli ha scritto, Tito, capitolo 3, verso 10, l'uomo settario, dopo una prima e una seconda ammonizione, schivalo, sapendo che un tale uomo è pervertito e pecca, condannandosi da sé. Ognuno che è stato stabilito da Dio nella Chiesa e che ha ricevuto un ministero da Dio è naturalmente per l'edificazione della Chiesa, è stabilito per l'edificazione. Ogni ministero, apostolo, profeta, evangelista, e Paolo ammonisce anche gli anziani che dovrebbero rimanere nella sana dottrina. Ma anche simili parole toccano i nostri cuori. ciò che era già da principio ci accompagnerà fino alla fine. Alcuni rimarranno umili e nella parola e altri saranno superbi, avranno speciali rivelazioni, causeranno divisioni, perché pensano di essere qualcosa di speciale. Ma come è scritto qui, rimane vero per sempre. Tali uomini si sono sviati e perciò noi vogliamo ringraziare Dio sempre di nuovo per il privilegio che rimaniamo nell'equilibrio, nella proclamazione. Penso qui all'ultima dichiarazione che abbiamo letto nell'ultimo fine settimana, quando al fratello Branham è stato detto: non sono i doni l'evidenza, non è il parlare lingue, non è il profetizzare, ma l'evidenza consiste nel fatto che crediamo ogni parola di Dio con tutto il nostro cuore. E cosa ne hanno fatto i fratelli da ciò? Voi non avete più bisogno del battesimo dello Spirito Santo, non avete più bisogno dei doni, avete bisogno soltanto di credere ogni parola. Tali persone hanno bisogno di una conversione. Costoro non hanno ancora sperimentato una conversione. Come potete avere i frutti dello Spirito senza avere ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo? Come potete avere i doni dello Spirito Santo senza aver ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo? Perché già Giovanni Battista disse: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dietro di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. E quando il nostro Signore fece ricordare ciò in Atti capitolo 1, egli disse: Giovanni vi ha dato la promessa ed io vi dico, rimanete a Gerusalemme e aspettate finché siate rivestiti con la potenza dall'alto. Allora mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e via dicendo. Perché il fratello Branham ha fatto una dichiarazione così forte? Perché adesso abbiamo 550 milioni di persone sulla terra che pensano di avere lo Spirito Santo. Loro danzano, cantano, si vestono come vogliono, le donne vengono di fronte e non si nota alcuna differenza tra Elvis Presley o altre persone. E pensano di avere ricevuto lo Spirito Santo, fino a coloro dei quali è scritto: molti verranno a me in quel giorno e diranno: Signore, Signore, un Signore è sufficiente. Chi lo dice due volte: Signore, Signore, questo non è più tanto buono. Non abbiamo fatto questo nel tuo nome? Ciò non conta affatto, non ciò che voi ed io abbiamo fatto, ma ciò che il Signore ha fatto in noi per mezzo della sua grazia. E perciò dobbiamo dirlo, come il fratello Branham l'ha evidenziato. Si può essere battezzati con lo Spirito Santo nella seconda sfera senza essere nati di nuovo nell'anima. E in questo luogo noi dobbiamo evidenziare che bisogna sperimentare tutte le esperienze di salvezza, dal ravvedimento alla fede, alla conversione, al rinnovamento, alla nuova nascita, al battesimo dello Spirito Santo e col fuoco, affinché la Chiesa sia alla fine come era all'inizio. E poi abbiamo 1 Corinzi capitolo 10, dove Paolo descrive ed elenca i nove doni e i nove frutti dello Spirito che devono essere manifestati nei veri credenti. E poi il fratello Branham poteva dire: non i doni, non se qualcuno pretende di avere amore, ma chi realmente crede la parola di Dio con tutto il suo cuore, vale a dire ogni parola di Dio, senza eccezione. Se c'è una sola parola che non potete credere, allora è impossibile. È impossibile, non con Dio, non con Dio. Con Dio non è possibile. No, ogni parola di Dio è una semenza. E la parola, quale seme, è seminata in noi. Naturalmente abbiamo sperimentato ciò. L'ho menzionato ieri sera o prima. Tutti i grandi evangelisti, io li ho conosciuti personalmente, loro tutti. La loro confessione era: William Branham era un uomo mandato da Dio con un dono speciale che nessun altro ha mai avuto. Ma poi viene il ma con la sua dottrina non possiamo essere d'accordo. Invece di esaminare se stessi, se loro sono conformi alla verità divina e all'amore, loro esaminano un altro secondo il loro metro. Dimenticate il vostro metro e prendete il metro della parola, e poi la parola di Dio vi sarà rivelata. Ci sono alcuni preziosi passi della scrittura che vorrei ancora leggere affinché siamo fortificati nella fede, in modo da poter proseguire nel cammino, sapendo che il Signore porterà a compimento la sua opera. Un fratello è venuto nel mio ufficio e mi ha detto: ricordati, Dio ha preso tutta la responsabilità. Questo è esatto, sì. Ma anche noi abbiamo una responsabilità davanti a Dio in questo tempo, di mettere la sua parola sul candelabro. E questo accade adesso. E per grazia abbiamo potuto testimoniare in tutti questi anni che abbiamo predicato soltanto ciò che possiamo predicare dalla Sacra Scrittura. E forse dovrei pure menzionarlo questo. Non ho mai predicato in merito alle parabole, perché le parabole possono essere comprese e interpretate in questo o in quel modo. Non sapevo neanche ciò che è scritto in Matteo capitolo 24. Leggevo sempre in merito alle guerre e al rumore di guerre. Sapevo che ciò sarebbe avvenuto, sì, ma non avevo mai letto il verso 45 fino al verso 47. Soltanto allora, quando il Signore mi ha detto: mio servitore, io ti ho stabilito secondo Matteo 24, versi 45-47. Ti ho stabilito per distribuire il cibo. Noi tutti sappiamo che tutte le parabole che il nostro Signore ha proferito sono collegate al regno di Dio. E poi il Signore ha detto: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Il tempo dell'interpretazione è giunto alla fine. Il tempo è giunto dove ciò che era nascosto prima è stato rivelato. E anche qui noi del continuo possiamo ritornare a quello che il Signore ha detto al nostro caro fratello Branham. attraverso il suo ministero, tutti i misteri di Dio sarebbero giunti a compimento, al plurale. E noi dobbiamo mettere l'enfasi su ciò, del continuo. Gesù Cristo al singolare è il mistero di Dio rivelato. E rimane per sempre ciò che è scritto in Apocalisse capitolo 10. Allora si compirà il mistero di Dio secondo quanto egli ha annunziato ai suoi servi i profeti. Non i suoi servitori e apostoli, ma ai suoi servitori i profeti. Ed abbiamo letto nella parola d'introduzione, nessuno conosce, è impossibile. Abbiamo bisogno della rivelazione per mezzo dello Spirito Santo, altrimenti abbiamo discussioni o esprimiamo le nostre opinioni. Ma nel momento in cui il velo è tolto, e questo è il grande mistero con la Chiesa di Gesù Cristo, come è scritto in Apocalisse capitolo 1, dal verso 1 al verso 3, che Giovanni sull'isola di Patmo a lui fu rivelato ciò che tutti i servitori potevano prendere come rivelazione. Non tutti i servitori di Dio erano sull'isola di Patmo. Non tutti i servitori di Dio hanno visto le cose che sarebbero accadute. Ma tutti i servitori di Dio hanno parte nella rivelazione che Dio ha dato per grazia. E allo stesso modo è nel nostro tempo. Ciò che Dio ha rivelato al suo servitore e profeta è stato realmente rivelato anche a noi in tutti i dettagli per grazia. Perché abbiamo riportato ogni cosa nella Sacra Scrittura e in essa troviamo il nostro assoluto. Qui sta scritto in Romani capitolo 1, anche questo passo della Scrittura si può leggerlo del continuo. Romani capitolo 1, dal verso 1. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio. Appartato. Tu sei uno strumento speciale per me, un vaso speciale. Io ti manderò ai gentili. Era una chiamata, era un mandato. E con questo mandato, il piano di salvezza di Dio è stato collegato, come scritto nel verso 2. Come egli aveva già promesso, per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Quante volte l'abbiamo detto qui? In primo luogo, Dio fa delle promesse e poi egli vigila sulla sua parola e quando il tempo giunge, allora le promesse diventano una realtà divina. Allora possiamo dire, come disse Simeone, Signore, lascia che ora il tuo servo si diparte in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza di Dio. Il momento giunge in cui possiamo vederlo. E cosa ha detto il nostro Signore in Matteo 24? Quando vedrete accadere queste cose, allora sapete che egli è alla porta. E poi l'armonia dall'Antico al Nuovo e dal Nuovo all'Antico Testamento. E poi nel verso 5, per mezzo del quale noi abbiamo ricevuto grazia e apostolato per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti. Ieri abbiamo letto la parola, il Vangelo del Regno di Dio deve essere predicato a tutte le nazioni della terra e poi verrà la fine. Ma qui non soltanto per una testimonianza, ma per coloro che ascoltano la parola e che la credono, come è scritto qui, per l'ubbidienza di fede fra tutte le genti. Dunque, non soltanto la predicazione del Vangelo eterno, ma la chiamata fuori al luogo, e la fede è collegata all'ubbidienza, affinché possiamo realmente compiacere a Dio, perché possiamo essere trovati nella fede perfetta e nell'ubbidienza. In Matteo capitolo 24 ci sono due versetti che al riguardo vale la pena evidenziare. In Matteo capitolo 24 verso 3 sta scritto, Matteo capitolo 24 verso 3, dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta? L'ultima parte del verso 3 in Matteo 24, dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Dicelo, per favore, Signore, dicelo. E noi l'abbiamo letto in Luca capitolo 10, che il Signore si è rivelato ai Suoi. A voi è dato di conoscere i misteri di Dio. Dici, quando avverranno queste cose? Dici, quale sarà il momento? Dicelo, perché si tratta del tuo ritorno in merito al compimento del piano di redenzione. Dici, oh Signore, dicelo. E noi possiamo testimoniare che Egli non ci ha lasciato nelle tenebre, ma ci ha detto ogni cosa che dobbiamo sapere per grazia. E quando continuiamo a leggere in Matteo capitolo 24, ci è stata detta ogni cosa in merito ai falsi cristi, in merito ai falsi profeti, di guerre e rumori di guerre, riguardo a ogni cosa ci è stato parlato. E nel verso 8 sta scritto, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Poi continua con i falsi profeti fino alla dichiarazione che il Vangelo sarebbe stato predicato. E poi il verso 15, Matteo 24, verso 15, alla fine, chi legge intenda. Chi legge intenda. Vale a dire, ciò che il Signore ha detto, quando giunge a compimento, chi legge intenda. Noi non leggiamo soltanto, ma intendiamo, comprendiamo, vediamo l'adempimento di quel che il Signore ha predetto. E poi nel verso 27 il meraviglioso evento del ritorno del nostro Signore. Matteo capitolo 24 verso 27. Infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Così è scritto e così sarà. E qui devo dire che in alcune predicazioni del fratello Branham la punteggiatura delle dichiarazioni non è stata fatta correttamente. Le virgole, i punti e così via. E specialmente quando egli ha letto Primo Tessalonicesi capitolo 4 che il Signore sarebbe ritornato con la tromba e la voce d'arcangelo, dopo questo egli dice il messaggio. E in inglese non c'è il punto, ma una virgola. Il messaggio sarà questo grido. Ed ora tutti credono nei ranghi del messaggio che il Signore sta già scendendo, sta scendendo nel grido, soltanto perché una virgola è stata messa in modo sbagliato. E quando poi si pensa a queste cose, a ciò che il fratello Branham ha realmente detto, e come grammaticalmente le cose non vengono ordinate correttamente, e qui c'è la cosa strana. Questi fratelli non hanno interesse a ciò che il fratello Branham ha detto dottrinalmente in merito a questo tema. Loro si appoggiano su una sola dichiarazione che tristemente la virgola non è stata messa al posto giusto. Lì ci deve essere un punto e poi viene la dichiarazione: il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. E voi potete realmente comprendermi, perché ho una diretta responsabilità davanti a Dio di predicare la parola di Dio. Tali cose mi fanno male. E poi potrebbe accadere che loro dichiarino che io correggo il profeta. Io non penso nemmeno riguardo a questo. Non sono degno di sciogliergli le scarpe, tantomeno di portargli le scarpe. Ma quando si tratta della predicazione, allora io sto soltanto davanti a Dio. Allora devo incontrare Dio con la coscienza pulita in quel giorno. E poi, qui continua, e per favore comprendetelo, anche nella Sacra Scrittura ogni cosa è stata messa per iscritto direttamente. Anche qui, in Matteo 24, è scritto dal verso 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Ma questo non lo sperimenteremo più. Questo sarà dopo il periodo della tribolazione, come è scritto qui, nero su bianco. E come il Signore stesso ha detto. E perciò sempre l'enfasi di leggere lentamente, di leggere tramite l'aiuto dello Spirito Santo per comprendere le cose correttamente, subito dopo la tribolazione di quei giorni. E noi, quale Chiesa, saremo rapiti prima della tribolazione. Ma dopo la tribolazione, Allora viene adempiuto ciò che è scritto nel verso 30. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Al rapimento nessuno lo vedrà, soltanto la sposa. Soltanto la sposa incontrerà lo sposo. E poi vediamo il collegamento con il libro dell'Apocalisse, capitolo 1. Fratelli e sorelle, io spero che voi comprendiate quanto sia importante il piazzamento biblico degli avvenimenti divini del piano di salvezza, che realmente mettiamo e collochiamo ogni cosa laddove appartiene. E come abbiamo letto, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo. E questo è il sesto suggello. Perciò dobbiamo dire che ogni cosa che accade nel sesto suggello è al futuro. E anche qui il fratello Branham ha detto delle parole molto chiare. Leggiamolo. Apocalisse, capitolo 6. Qui è scritto dal verso 12. Apocalisse, capitolo 6, dal verso 12. Poi vidi, quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco, si fece un grande terremoto. E il sole divenne nero come un sacco di crine e la luna divenne come sangue. Questo naturalmente non è accaduto all'apertura dei suggelli nel marzo 1963. Nel marzo 1963 il fratello Branham, quelle cose che Giovanni ha visto sull'isola di Patmo e che gli sono state rivelate, il fratello Branham le ha viste e gli sono state pure rivelate. La mezz'ora di silenzio naturalmente non è stata nel 1963, è stata la rivelazione di ciò che accadrà quando il momento arriverà per questo. E noi dobbiamo comprendere che Dio ha mandato il suo profeta e nei 22 capitoli in merito all'Apocalisse è descritto precisamente ciò che accadrà in sequenza e come il fratello Branham l'ha collocato in modo meraviglioso e ha detto molto chiaramente che i primi quattro suggelli scorrono parallelamente alle sette epoche della Chiesa e mostrano l'Anticristo nelle sue quattro fasi. Egli ha parlato così chiaramente al riguardo come non si potrebbe dire più chiaramente poi riguardo al quinto suggello dove i martiri gridano vendetta. Diciamolo, questi sono giudei. Perché un vero figlio di Dio non grida vendetta. Un vero figlio di Dio dice, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E ciò mostra cos'è il quinto suggello. E dopo il quinto viene naturalmente il sesto suggello. E poi il settimo suggello. E poi il fratello Branham ha detto molto chiaramente che questi due suggelli cadono nel periodo della grande tribolazione. Fratelli e sorelle, io non ho tradotto soltanto questi sermoni. Io realmente oso dire umilmente, quando qualcuno traduce, allora, prima di ciò, egli deve aver compreso per essere in grado di trasmetterlo nella propria lingua. Naturalmente non ho ascoltato soltanto i nastri, ma ho tradotto ogni sermone e siamo così riconoscenti che abbiamo compreso la parola rivelata di Dio in modo corretto. Come abbiamo evidenziato prima, dici quando accadranno queste cose. Avete compreso tutte queste cose? Chi legge intenda. Quando accadranno queste cose, allora alzate i vostri capi perché la vostra redenzione è vicina. Ora, prima che terminiamo, ritorniamo alle dichiarazioni del fratello Branham. Non i doni, ma l'evidenza è se possiamo credere ogni parola, realmente senza alcun se o ma. E a questo diciamo amen. Realmente non abbiamo problemi a credere ciò che Dio ci ha detto nella sua parola. Ora, anche per quel che concerne il raduno del popolo di Israele, si può leggere in Isaia capitolo 11, in Geremia capitolo 31, in Ezechiele capitolo 36, si può leggere ogni cosa precisamente. Come Dio ha promesso, così accade. Ed ora aspettiamo ancora, sì, non tutto accade durante settimane e mesi, possono passare degli anni. Perciò è scritto che il Signore nel corso degli anni, Dio porta a compimento la sua opera e la sua parola. E sono riconoscente per questo. Vorrei leggere nel profeta Ezechiele che con il raduno non tutto è terminato ancora. Il raduno accade prima. E poi possiamo leggere, per esempio, nel profeta Ezechiele, capitolo 11, verso 17. Perciò di, così dice il Signore l'Eterno, vi raccoglierò fra i popoli, vi radunerò dai paesi in cui siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. E vi darò la terra di Israele. La terra l'hanno ricevuta. Ma con questo c'è qualcosa di ancor più straordinario collegato. Ezechiele capitolo 36, e qui ci viene detto ciò che accade pure, ciò che deve ancora accadere quando il raduno ha luogo. Ezechiele capitolo 36, dal verso 24. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Al riguardo il Signore direbbe: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Ma poi continua: quando questo raduno avrà luogo nel paese, allora nel verso 25 sta scritto: spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Dunque, il raduno, la chiamata fuori da ogni popolo, lingua e nazione, allora questa purificazione deve seguire per grazia da tutte le impurità di cui erano diventati colpevoli. Che ne è di noi? Quale chiesa di fra le nazioni? Anche noi siamo stati radunati. Ma ora si tratta, ora è importante che da ogni cosa che non è da Dio, ritorniamo alla parola di Dio. Da ogni contaminazione di carne e di spirito, torniamo a servire il Dio vivente affinché possiamo avere il suo compiacimento. E poi sta scritto nel verso 26: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. A questo diciamo amen. Poi il verso 27: metterò dentro di voi il mio spirito, dunque nell'anima, e vi farò camminare nei miei statuti, e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Questa è una parola indirizzata anche a noi. La chiamata fuori ha avuto quasi luogo. Adesso ho l'impressione che soltanto gli ultimi vengano chiamati. E allora il numero è completo e poi il Signore ritornerà per portarci a casa. E come Paolo ha anche scritto in Primo Tessalonicesi capitolo 5, voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. No, voi siete tutti figli della luce e figli del giorno. E il Signore stesso ha detto: chi cammina nella luce non inciampa. Ed egli ha detto: chi mi segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Cari fratelli e sorelle, Chiesa del Dio vivente, la sposa di Gesù Cristo, oggi si tratta di sperimentare la preparazione interiore, di sperimentare il rinnovamento interiore, che riceviamo una nuova vita, un nuovo cuore, che riceviamo lo Spirito di Dio. E noi tutti sappiamo che soltanto lo Spirito ci dà vita. Ma la vita è naturalmente nel seme, e il seme è la parola, e la parola deve essere seminata, e il granello di frumento deve cadere a terra e deve morire affinché il germe della vita che è nel granello di frumento possa venire fuori e la messe possa essere portata dentro. Perciò Paolo ha detto: io sono morto con Cristo, sono stato crocifisso con Lui e tramite il battesimo sono stato seppellito nella sua morte. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Anche questo l'abbiamo letto ieri. L'ultimo messaggio non è soltanto la chiamata fuori, che siamo introdotti dottrinalmente in tutte queste cose, ma l'ultimo messaggio ha quale risultato? Che la Chiesa sposa stia davanti al Signore senza macchia né ruga, irreprensibile. Lei starà davanti al Signore, lavata nel sangue dell'agnello, purificata, lavata tramite il lavacro dell'acqua per mezzo della parola. E anche il tema che abbiamo toccato brevemente riguardo alla Trinità. Ora, nel mio volo di ritorno, ho ascoltato due prediche del fratello Branham. Ed io vi dico con quale serietà l'uomo di Dio ha parlato al riguardo di ciò che viene fatto nella formula di Padre, Figlio e Spirito Santo. In tutto lo spiritismo, in tutto il cristianesimo, tutto viene fatto in questa formula, ovunque. Ovunque, che si tratti di far muovere un tavolo o altro, in tutto lo spiritismo, in tutto il cristianesimo, tutto viene fatto nella formula di Padre, Figlio e Spirito Santo. E cosa dice il fratello Branham molto chiaramente in questa predicazione? Tre volte egli ripete che tutti coloro che ascoltano adesso la parola di Dio vengono liberati da questa maledizione che viene sopra di loro e che vengono battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. E perciò, fratelli e sorelle, noi dobbiamo risaltare indietro all'inizio, indietro alla dottrina degli apostoli. Pietro naturalmente comprese precisamente ciò che il Signore aveva detto. Battezzateli nel nome. Padre è un titolo. E anche questo bisogna distinguerlo. Dio non si chiama creatore, egli è creatore. Dio non si chiama giudice, egli è giudice. Dio non si chiama Salvatore, ma egli è Salvatore. Si deve distinguere cos'è un titolo, una designazione, da ciò che egli è. Egli è nostro Padre. Perciò noi preghiamo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Egli è Padre. Ma qual è il nome del Padre che deve essere santificato? Qual è il nome? Battezzateli nel nome nel quale Dio si è rivelato quale Padre nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo. Il nome del patto del Nuovo Testamento del nostro caro Signore Salvatore, Yahshua. Yahweh è diventato Salvatore. Yahweh dell'Antico Testamento e Yahshua del Nuovo Testamento. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dunque, tutti coloro che non sono ancora battezzati biblicamente, tutti coloro che non sono ancora liberati da questa maledizione, che possano approfittare di questa opportunità per fare un patto di buona coscienza con Dio. Anche questo l'ho detto prima. Voi tutti potete leggerlo. Perché cosa è usata questa formula trinitaria? Si può realmente scuotere il capo. In ogni ordine, quando iniziano, iniziano giusto in questa formula. E tutto il mondo è ammaliato, tutto il mondo è ingannato, tutto il mondo è sotto la maledizione. Perciò la vera proclamazione deve essere messa sul candelabro, affinché tutti coloro che sono proprietà di Dio vengano portati fuori da questa maledizione e collocati nell'ubbidienza della fede e battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. E come abbiamo letto qui, in questo documento, tutte le 349 denominazioni devono sottomettersi a questo documento. Noi crediamo in un Dio trino. Noi, quale Chiesa di Gesù Cristo, noi crediamo che c'è un solo Dio. E questo Dio si è rivelato già nell'Antico Testamento e nel Nuovo Egli si è rivelato a noi per la nostra salvezza, come già detto, in cielo come Padre. E perciò il nostro Salvatore poteva dire: io salgo al mio Dio e al vostro Dio, al Padre mio e Padre vostro. Perciò Paolo poteva scrivere agli ebrei che noi tutti abbiamo il medesimo Padre. E fratelli e sorelle, come certo che il Figlio di Dio era la semenza divina, la parola che è stata fatta carne, così è certo che la parola che Dio ci ha promesso è la semenza divina che è stata piantata nella nostra anima. E come è certo che lo Spirito Santo è venuto su Maria dopo che lei udì la promessa e la credette, e il Figlio di Dio è nato, così è certo che la nuova nascita ha luogo quando riceviamo la semenza della parola e quando lo Spirito Santo realmente manifesta la vita divina in noi. Quanti anelano questa esperienza divina di salvezza? Semplicemente di trovare grazia al cospetto di Dio, sapendo che noi vogliamo essere parte di ciò quando il Signore chiamerà i Suoi a casa. Ed io credo che con la proclamazione vi è collegato il più grande scopo. Come abbiamo detto ieri e oggi, il Vangelo eterno viene predicato su tutta la terra, a tutte le nazioni. E poi verrà la fine. Dunque, la Bibbia, il Signore parla della fine che verrà e verrà. Ed ora, alla fine del tempo della grazia, tramite il messaggio del tempo della fine, Dio chiama fuori il suo popolo: separatevi. Non toccate nulla di immondo. Mettetevi dalla parte di Dio. Mettetevi nella volontà di Dio, nella parola di Dio. E poi la Chiesa sarà trovata senza macchia né ruga. Lei è lavata nel sangue dell'agnello. Lavata col lavacro dell'acqua mediante la parola. Suggellata con lo Spirito Santo fino al giorno glorioso della redenzione del corpo. Come abbiamo detto, Dio non suggellerà alcun miscuglio, è impossibile. Laddove ci sono statuti umani, dove ci sono interpretazioni umane, tradizioni umane, laddove c'è il miscuglio, voi tutti lo sapete, il miscuglio riporta al giardino dell'Eden, è collegato all'inganno e il risultato finale fu Caino. Così amichevole come era, sacrificando cose, eccetera, ciò non è di beneficio ad alcuno. È una semenza totalmente diversa. L'abbiamo letto in Matteo 13, versi 37 e 38. Ci è stato detto: il figlio dell'uomo semina la buona semenza. E costoro sono i figli del regno di Dio. E il nemico semina la sua semenza. E questi sono i figli del diavolo. Quasi non si osa dire, ma così è realmente scritto. Per favore, non ascoltate alcuna interpretazione. Non mischiate mai la parola originale con delle spiegazioni, ma rimanete al 100% nella parola, nella grazia, sotto il sangue dell'agnello. Quale chiesa? del nuovo patto che il Signore porterà a casa e che possiamo far parte di coloro che ascoltano l'ultima chiamata e noi la crediamo perché Dio l'ha posta realmente nel nostro cuore. Concludiamo con le parole: beati i vostri occhi perché vedono, beati i vostri orecchi perché odono, beati i vostri cuori perché possono credere. Molti profeti e anche apostoli hanno desiderato vedere il compimento, di sperimentare il compimento, e sono andati a casa prima di noi. E noi abbiamo il grande privilegio di vivere adesso, di leggere adesso, di stare attenti, di vedere l'adempimento delle profezie della Bibbia. Ma lo scopo principale è la preparazione della Chiesa sposa di Gesù Cristo, perché rimane per sempre vero ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 25, verso 10. Quelle che erano pronte entrarono alla cena delle nozze. E rimane per sempre vero ciò che Paolo ha scritto in 2 Corinzi capitolo 11. Voglio presentare a Cristo una casta vergine. E questo accade in questo tempo. Che nessun miscuglio abbia luogo, ma soltanto la pura e santa parola nella presenza di Dio, come è già stato detto, lavata nel sangue dell'agnello. Una piena riconciliazione, un completo perdono, lasciando che soltanto la parola conti. Purificaci, o Signore, tramite la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito, finché arriveremo al punto che possa aver luogo una potente azione dello Spirito Santo e che noi possiamo essere di un solo cuore e di una sola anima. Nel nome santo di Gesù questo accadrà. A Lui sia la gloria. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo il coro: oh, io voglio vederlo. Oh, io voglio vederlo. Cantiamo più vicini a casa. per tutti coloro ai quali la parola ha parlato e che vorrebbero consacrare la loro vita a Lui, vi diamo adesso l'opportunità non solo di alzare la mano, ma nel primo fine settimana di questo nuovo anno di venire semplicemente qui di fronte e consacrare la vostra vita al Signore, dicendo: Signore, Tu hai detto, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Egli ha anche detto, chi viene a me, io non lo caccerò fuori. Egli ha pure detto, larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Egli ha pure detto, stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Chi vorrebbe consacrare la propria vita pienamente al Signore, potete rimanere laddove siete. Dio ci vede tutti, ovunque siamo. Ma chi vorrebbe venire qui di fronte, può anche farlo adesso. Cantiamo ora Così qual sono. Amen. Questo è meraviglioso. La parola compie ciò per cui è stata mandata. Anche voi, cari fratelli, potete ritornare al vostro posto. La parola realmente compie ciò per cui è stata mandata. E tuttavia, se qualcuno vuole venire, può ancora venire. Voi non venite ad un uomo, voi venite al Signore. Ma in particolare vorrei mettere l'accento sul fatto che tutti coloro che ancora non sono battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo possano prendere ciò seriamente, che possano usare questa opportunità e fare un patto di buona coscienza con Dio. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il Signore Dio possa benedirvi. Voi che siete venuti, come abbiamo detto, le parole del nostro Signore le abbiamo ripetute. Chi viene a me, io non lo caccerò fuori. È ancora il tempo della grazia. Noi possiamo ancora venire. Possa Dio benedire tutti. Possa Dio benedire tutti. Lasciate che preghiamo per voi. Credete che il Signore ha sparso il suo sangue per voi? Che l'agnello di Dio è morto? Ed egli ha esclamato, è compiuto. E in quel momento realmente tutti hanno trovato grazia al cospetto di Dio. Tutti coloro che ascoltano il messaggio e che lo credono con tutto il loro cuore, che credono ciò che il Signore ha fatto. caro Signore, tu Dio sempre fedele, noi preghiamo per i nostri cari fratelli e per le nostre care sorelle che sono venuti qui di fronte, e noi preghiamo per tutti coloro che sono rimasti al loro posto. Dona a tutti nuova vita tramite la tua grazia. E ti portiamo anche le speciali richieste di preghiera dei fratelli dalla Romania. Oh Dio nel cielo, tu hai vinto Satana. Dona a questo bambino una piena liberazione da ogni potere di Satana. Tu, oh Signore, tu sei il vincitore del Golgota. Dona al nostro fratello la fede che egli lo proferisca nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. E poi ciò deve accadere, perché ha avuto luogo già sulla croce del Golgota. Caro Signore, tu sei il vincitore del Golgota. Tu sei risorto. Hai tolto il potere della morte. Hai schiacciato il capo del serpente e ci hai dato la vita eterna per grazia. Benedicici tutti noi che siamo radunati qui, benedici su tutta la terra, in ogni popolo e lingua. Benedici tutti coloro che sono uniti a noi online. Benedici tutti coloro che poi ascolteranno i DVD. Oh Dio, completa la tua opera di redenzione con la tua schiera riscattata col sangue. Portaci tutti in conformità con la tua parola e con la tua volontà. Ti ringraziamo per questo, che possiamo vivere adesso, che non soltanto possiamo collocare le profezie della Bibbia, ma che possiamo lasciare collocare noi stessi. Possa ogni membro del corpo di Cristo trovare il suo posto, possa giungere a compimento tramite uno spirito. Siamo tutti battezzati in un corpo. Caro Signore, ti preghiamo adesso al tempo dell'ultima pioggia. Manda la potenza dall'alto. Vivifica la tua opera, Signore, e benedici la tua schiera riscattata col sangue. Noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per questo, che abbiamo potuto riconoscere il tempo, riconoscere e ricevere il messaggio. E ti ringraziamo per il messaggero che tu hai mandato e per il messaggio che possiamo trasmettere su tutta la terra. Possiamo predicare ciò che tu ci hai promesso e ciò che tu ci hai rivelato per mezzo dello Spirito Santo. Caro Signore, dona a noi tutti, noi che siamo radunati qui, e a tutti, ovunque siano radunati adesso, sia nelle loro case, sia nelle chiese locali e nelle assemblee, che preghiamo adesso insieme, che preghiamo ad alta voce. Fratelli e sorelle, vi chiedo oggi, come è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, ed essi alzarono la loro voce all'unisono e ringraziarono il Signore Dio. Alziamo adesso le nostre voci e ringraziamo il Signore con tutto il nostro cuore. Alleluia! Pregate, ringraziatelo, glorificate il Signore. Caro Signore, ti ringraziamo. Tu hai fatto grandi cose in noi. Noi ci rallegriamo, ti adoriamo. Tu ci hai chiamati, ci hai eletti. Tu ci hai fatto grazia. Oh, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore, con tutta la nostra anima, per quello che tu hai fatto, oh Signore. Alleluia! Alleluia! Lode, onore e gloria siano al tuo santo nome.
Alleluia! Alleluia!
Questo è il giorno che il Signore ha fatto. Rallegriamoci e giubiliamo in esso. Alleluia! Cantiamo Sol Abifè, Sol Abifè.
Amen.
Amen. Potete sedervi. Voi potete ritornare ai vostri posti. Potete sedervi. Siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore che possiamo ancora radunarci indisturbati. Siamo riconoscenti a Dio che voi potete ancora venire. La Sacra Scrittura parla anche di un tempo costoso che sarebbe venuto. Il tempo costoso è giunto adesso. Ma io credo che la parola di Dio è diventata così preziosa per noi che lasciamo ogni altra cosa dietro, al secondo posto. Per essere, quando giunge il tempo, sotto l'echeggiare della parola. Specialmente ringraziamo i nostri fratelli nel ministero, dai molti paesi dell'Africa, da tutta l'Europa, dell'Est, possa Dio benedire tutti dalle ricchezze della sua grazia. E specialmente al nostro fratello e a sua moglie dall'Iran, vi auguriamo la benedizione di Dio con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra anima. Là i nostri fratelli e le nostre sorelle attraversano grossi problemi. Molti sono già stati in prigione. Alcuni sono ancora in prigione là. È una situazione difficile da sopportare. È già sufficiente se si cerca di convertire un musulmano al cristianesimo. Ciò è sufficiente per essere messi in prigione. È un paese in cui ci sono queste cose. Che Dio faccia grazia che i nostri fratelli e le nostre sorelle, malgrado tutte le persecuzioni, tutto ciò che devono patire, che possano rimanere fedeli al Signore anche a costo della vita, per ricevere poi la corona della vita. E noi, che possiamo ancora vivere in una buona condizione, ringraziamo realmente Dio per questo. Ancora una volta voglio evidenziarlo. Il Signore Dio ha fatto risuonare l'ultimo messaggio su tutta la terra. E stavo quasi per dire: Signore, adesso lascia che il tuo servitore si riparta in pace, perché gli occhi miei hanno visto che la tua parola, il Vangelo eterno, è stato predicato a tutte le nazioni. L'ho detto qui ieri, nella nostra mappa mondiale in ufficio, abbiamo segnato 262 città in più di 150 nazioni nelle quali l'ultimo messaggio è stato predicato. E come menzionato ieri, soltanto lo scorso anno complessivamente 88 voli su e giù, decollando e atterrando. Molto tempo abbiamo usato per il Signore. Molto tempo per fare echeggiare l'ultima chiamata. Vi ringrazio che ancora venite, che apprezzate e amate la parola di Dio. Siate sinceri. Crederebbe tutto il mondo la testimonianza che io porto se le sedie qui fossero vuote? No, voi siete l'evidenza visibile che la parola di Dio non è ritornata vuoto nel nostro tempo, ma compiuta in voi, in noi, ciò per cui Dio l'ha mandata. E noi vi invitiamo a venire di nuovo il prossimo fine settimana e vi chiediamo di prenotarvi. Se gli alloggi non sono sufficienti qui, allora affittiamo delle stanze d'albergo. Non preoccupatevi. Vogliamo recuperare il tempo per sperimentare il compimento. Dio lo sa quando avverrà. Noi siamo in grande aspettazione. Possa quest'anno essere un anno di giubileo. Possa la grande riconciliazione di Dio con l'umanità aver luogo con noi e attraverso di noi ed essere manifestata. I nostri fratelli che non ho chiamato in questo fine settimana, possa Dio ancora benedirvi in ogni città, in ogni lingua. possa egli essere con voi tutti. Ci alziamo in piedi per la preghiera di chiusura. Fratello Smith, per favore, vieni e ringrazia il Signore. Grande Dio, ti ringraziamo per la tua grazia e per la tua fedeltà, per il privilegio che tu ci hai reputati degni di testimoniare tutte queste cose, di ascoltare queste cose, di credere queste cose, di ricevere queste cose. Signore nel cielo, il tuo servitore, l'Apostolo Paolo, probabilmente ha scritto agli Ebrei che senza di noi non avrebbe avuto luogo. Noi ti ringraziamo che tu ci hai lasciato aver parte in ciò. Signore, io ti lodo. Ti prego, per favore, benedici tutti coloro che sono qui in questo luogo, tutti coloro che ascoltano, tutti coloro che guardano, ogni cuore che tu hai toccato, Signore. Fortificaci nella fede per la gloria del tuo nome e donaci una sola mente per glorificare il tuo nome e serbare l'unità in te. A te sia la lode e l'adorazione. Amen. Fratello Alfred, vieni per favore e prega anche tu. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa mattina, per la tua presenza, per il tuo parlare attraverso la tua parola, attraverso il tuo Santo Spirito. E noi abbiamo ascoltato e abbiamo creduto la parola che tu ci hai dato. Ti sei rivelata a noi per grazia. Ti ringraziamo per questa mattina e siamo certi che la tua parola non ritornerà a vuoto, ma si compirà in ciascuno di noi che l'abbiamo ascoltata. Benedici ciascuno che è presente e che ha ascoltato. In tutto il mondo benedici il tuo popolo. Benedici il tuo popolo Israele. Ti ringraziamo per ogni cosa che possiamo aver parte in ciò che tu fai proprio ora. E il messaggio è indietro a Dio, indietro alla parola, indietro all'inizio. Noi ti ringraziamo che possiamo farlo tramite il tuo aiuto. Ognuno che ama la tua parola. Io ti ringrazio per questo nel nome di Gesù. Amen. E tutti dicano amen. Cantiamo, degno sei tu, degno sei tu. Caro Signore, volgi il tuo sguardo sopra di noi tutti e dacci la tua pace e la tua benedizione e sii con ciascuno di noi. Noi ti ringraziamo per questo fine settimana e ti chiediamo ancora una volta, per favore, benedici tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle su tutta la terra, dal sorgere del sole fino al suo tramonto. E opera tu stesso in tutti coloro che credono e confidano in te, ciò che è gradito a te, opera affinché possiamo essere una sposa preparata e possiamo presentarci a te lo sposo per incontrarti quando ritornerai, quando ci porterai a casa per la cena delle nozze dell'agnello. Agnello di Dio, ti ringraziamo per il sangue del nuovo patto. Caro Signore, benedicici. In questo fine settimana tu ci hai benedetti. Hai aperto il nostro intendimento per conoscere la Scrittura e ci hai dato l'accesso nel tuo piano di salvezza per grazia. Caro Signore, il mio cuore è toccato e vuole ringraziarti per tutti questi anni passati, per i molti viaggi che la tua parola è stata portata in tutto il mondo. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo vissuto e alziamo i nostri capi perché sappiamo che la nostra redenzione del corpo è vicina. Benedici tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra. Custodiscili nel tuo nome, nella tua parola, sotto la guida del tuo Santo Spirito. Per ogni cosa ti ringraziamo nel nome santo di Gesù. Alleluia, amen. Un benedetto nuovo anno 2014. Cantiamo lode, onore e gloria. Alziamo le nostre mani e cantiamo. Amen. Egli l'ha fatto.